Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Stiamo ascoltando la famosa Rhapsody in Blue di George Gershwin nella versione per pianoforte, ma nel marzo del 2023 alla Concert Hall dell'Opera House di Sydney potremo ascoltare la versione per orchestra diretta dal maestro Andrea Molino con Simon Tedeschi al pianoforte. Il concerto fa parte del programma 2023 della Sydney Symphony Orchestra, messo assieme dalla direttrice principale Simone Young. Al maestro Molino abbiamo quindi chiesto che cosa ne pensa della stagione che lo include.
Allora, trovo un programma molto molto intenso e anche narrativamente molto ben costruito. Evidentemente Simone Young ha messo in campo le sue preferenze, i suoi punti forti, ma è assolutamente legittimo, evidentemente deve lasciare la sua traccia e lo sta facendo bene, secondo me. Mi sembra che il livello sia dei direttori che dei solisti sia veramente di primo livello, non ho assolutamente niente da eccepire, mi sembra un programma particolarmente ben costruito e anche attento ai livelli di programmazione internazionali. Penso che non ci sia assolutamente nulla da desiderare rispetto a quello che ho visto nel programma.
Passiamo a Gershwin, che indiscutibilmente è uno dei più grandi compositori del secolo scorso. Come possiamo definire questa sua musica, che è un po' fra classico e jazz?
C'è una bellissima intervista che Leonard Bernstein aveva fatto negli anni 60, quando aveva registrato la Rhapsody in Blue nella sua serie di concerti con la New York Philharmonic, dove analizzava il fatto che Gershwin veniva naturalmente di essere compositore di canzoni, di song composer, e che ormai con la Rhapsody in Blue e con il Porgy and Bess si stava delineando come un compositore che stava conquistando anche i campi sinfonici e quindi come un autore che avrebbe potuto dare una spinta alla musica americana nell'ambito delle programmazioni sinfoniche mondiali. E poi diceva Bernstein, purtroppo è morto giovanissimo, è morto prima dei 40 anni e quindi chissà che cosa avrebbe potuto fare negli anni successivi se non fosse venuto a mancare. Questo credo che sia una riflessione molto interessante, perché Gershwin dal punto di vista della composizione sinfonica era veramente un compositore in grandissima crescita e poi altri compositori come Bernstein stesso, tra l'altro, hanno preso il testimone e sviluppato uno stile orchestrale particolarmente raffinato e anche particolarmente efficace, che ha veramente lasciato l'impronta della musica americana nel XX secolo. Però chissà cosa avrebbe potuto fare Gershwin se avesse avuto un po' più di tempo.
Infatti, molto interessante la sua carriera musicale, perché anche se giovanissimo e soprattutto agli inizi aveva cercato aiuto da numerosi maestri, alcuni di questi si sono addirittura rifiutati di dargli lezioni, dicendo che probabilmente avrebbero rovinato il suo talento. È vero questo?
Sì, c'è una famosissima dichiarazione di Maurice Ravel, a quale Gershwin si era rivolto per avere delle lezioni di composizione. Sembra che Ravel abbia rifiutato, abbia declinato gentilmente di prenderlo come allievo, dicendo: ma perché vuoi diventare un cattivo Ravel quando sei un grandissimo Gershwin? E credo che questo faccia anche onore alla sensibilità di Ravel, che aveva già riconosciuto in questo giovane compositore un talento straordinario.
Considerando che la sua musica era innovativa, parliamo agli inizi del 1900, come è riuscito ad affermarsi e che successo ha avuto la sua musica quando era in vita?
Beh, lui, come diceva appunto Bernstein, era un compositore di canzoni, di musical, nel senso storico della parola, di primissimo piano, ed era estremamente conosciuto in questo. Lo slancio di alcune parti della musica americana nel desiderio di creare uno stile americano sinfonico era quello in cui lui si era immerso appunto negli ultimi anni della sua vita, con in particolare, come dicevo, la Rhapsody in Blue e il Porgy and Bess. Lui ha avuto in qualche modo anche il coraggio di uscire in questa direzione, perché è chiaro che esporsi a un sinfonismo di provenienza, diciamo così, europea poteva anche comportare dei rischi dal punto di vista della riuscita stilistica, ma come poi hanno dimostrato anche altri compositori dopo di lui, era la strada che la musica americana stava prendendo in quel tempo. Poi non dimentichiamoci che negli anni della guerra, della seconda guerra mondiale, in America erano emigrati tantissimi compositori di immenso valore dall'Europa, per un motivo o per l'altro. Se penso a Korngold, per esempio, oppure a anche Kurzweil, lo stesso Schoenberg era emigrato, gente come Rachmaninoff, per esempio, che aveva avuto un successo straordinario in America, e quindi quel tipo di scrittura orchestrale post-romantica era particolarmente vivo nella coscienza del pubblico americano, e evidentemente i compositori americani ne furono influenzati, però nel desiderio appunto di sviluppare uno stile personale che evidentemente doveva fare i conti con gli stili musicali che esistevano in America, quindi naturalmente il jazz e tutte le situazioni derivate. E questo ha creato una situazione molto complessa, forse difficilmente analizzabile dal punto di vista musicologico, ma estremamente affascinante da quello artistico.
Certo, stiamo parlando con il maestro, direttore d'orchestra e compositore Andrea Molino, che sarà qui in Australia a marzo a dirigere con la Sydney Symphony Orchestra Rhapsody in Blue di George Gershwin. Immagino, maestro Molino, che quando si dirige un'orchestra famosa come la Sydney Symphony Orchestra, un pezzo così conosciuto dal pubblico, immagino che ci sia un po' di preoccupazione.
Preoccupazione forse non è la parola giusta, sicuramente una particolare attenzione alla preparazione e alla sicurezza di poter arrivare di fronte all'orchestra con delle cose da dire, con delle cose da condividere, con uno slancio da offrire all'orchestra stessa. Poi c'è Rhapsody in Blue, con tra l'altro un pianista che io considero particolarmente interessante come Simon Tedeschi, ma ci sono anche le danze sinfoniche di West Side Story di Bernstein stesso, che è un pezzo estremamente conosciuto, fa parte del tratto della musica che lui aveva composto per il musical e poi per il film, ma è un pezzo orchestralmente scritto in modo sublime, è un pezzo meraviglioso da tutti i punti di vista, oltre ad essere un pezzo estremamente efficace. E poi c'è un pezzo che amo moltissimo, che è Central Park in the Dark di Charles Ives, per completare questo ritratto della musica newyorkese di quel periodo, che è Charles Ives. È un compositore che ha veramente aperto la strada anche lì, in altro modo ha dato un segno alla musica americana in modo assolutamente indelebile. E il fatto di poter portare questo programma bellissimo nel mio debutto con la Sydney Symphony, peraltro conosco molti musicisti che suonano nella Sydney Symphony, durante le mie produzioni con Opera Australia ho avuto modo di incontrarli, di chiacchierare con loro, quindi non è proprio il primo incontro con la maggior parte di loro, però è il mio debutto con l'orchestra, e evidentemente un programma del genere da un lato è molto impegnativo, dall'altro però è assolutamente entusiasmante, quindi non vedo l'ora di essere di nuovo a Sydney e cominciare a provare questo programma.
Immagino che anche con la versione che lei proporrà al pubblico di Sydney ci sarà l'inizio con il clarinetto che glissa, quindi questo glissando del clarinetto.
Beh, quello è assolutamente, non si può pensare alla Rhapsody in Blue senza quell'inizio. Poi quello è anche il momento dove il clarinetto solista dell'orchestra ha la possibilità di dimostrare tutta la sua capacità, perché in quelle poche battute è necessario mettere in gioco una capacità tecnica non indifferente. Quindi di solito, ed è quello che farò, il direttore non dirige quella battuta e fa semplicemente un piccolo cenno al clarinetto che poi comincia lui la figura, e poi il direttore entra sulla fine della figura quando l'orchestra accompagna. È un inizio talmente iconico che non c'è nemmeno bisogno di raccontarlo, e sicuramente il pubblico sarà lì ad aspettare proprio questo momento particolare.
Infatti che è proprio l'inizio. Ecco, alcuni direttori d'orchestra lasciano spazio all'improvvisazione, lo farà anche lei?
Io direi di no, nel senso che io non sono un improvvisatore, da direttore d'orchestra non sono un improvvisatore. Per esempio c'è Wayne Marshall che ha proposto diverse versioni di Rhapsody in Blue con una capacità improvvisativa straordinaria. Devo sentirmi anche con Simon Tedeschi per capire che tipo di approccio lui ha sulla scrittura pianistica, anche questa è una cosa interessante. Io credo che dal punto di vista orchestrale mi terrò al servizio dell'approccio di Simon, e vedremo il tipo di impostazione che lui vorrà dare. Io credo che per poter offrire un approccio improvvisativo bisogni avere un'esperienza jazzistica, parlo del pianista in questo caso, molto molto forte, molto molto sicura. Io penso che, da quello che conosco Simon, che il nostro approccio sarà più classico, più dell'altro classico, però vorrei non ancora svelare troppo le carte su questo.
Per chiudere, diciamo anche una cosa: che lei è riconosciuto per dirigere molto spesso a memoria, senza l'uso dello spartito. Infatti, quando lei dirige, molti guardano, si sta portando lo spartito o no? Come mai?
Ma è un desiderio di uscire dalla carta, per così dire. Io ho l'esperienza che nel momento in cui non ho bisogno di abbassare la testa ogni volta o di girare le pagine, per me è possibile stabilire sia con i musicisti d'orchestra che nel caso dell'opera con i cantanti sul palco, oppure nel caso del repertorio sinfonico corale con il coro, eccetera, un rapporto che è molto più diretto, molto più fisico, che permette di delineare la narrazione del pezzo che stiamo eseguendo tutti insieme in modo molto più efficace. E quindi trovo che valga la pena il lavoro supplementare per acquisire i pezzi a memoria, proprio perché si crea una situazione molto più fisica, molto più carnale nell'esecuzione. E quindi quando posso lo faccio con grande passione.
Maestro Molino, la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso, considerando che lei si sta spostando in giro per l'Europa giorno dopo giorno. In questo momento, nel momento in cui le parliamo, è a Monaco di Baviera e sta per partire dopo gli impegni di Monaco di Baviera per un'altra destinazione. Quindi grazie veramente per il tempo che ci ha dedicato, e non vediamo l'ora di vederla qui in Australia a dirigere Rhapsody in Blue di George Gershwin nel marzo del 2023. Ancora una volta, maestro Molino, grazie.
È sempre una gioia parlare con voi. Grazie a voi e a presto. Thank you.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.